Allora, per il tema adesso degli antiossidanti, che in effetti di conseguenza, dopo aver parlato di radicali liberi, sono tutte le molecole capaci di stabilizzare o disattivare i radicali liberi, primi che essi danneggiano le cellule, cioè andando a cedere un proprio elettrone esterno, quindi vanno a stabilizzare. Quindi il nostro organismo è perfettamente in grado di bilanciare la fisiologica produzione endogena di molecole ossidanti, derivanti appunto dal metabolismo aerobico, attraverso una serie di sostanze antiossidanti, anch'esse di produzione endogena. Il problema sorge quando vengono introdotti a livello esogeno dall'esterno ulteriori radicali. Per esempio, fumo di sigarette, inquinamento atmosferico, cibo eccessivamente cotto o affumicato, raggi ultravioletti, farmaci, utilizzo di integratori di singole molecole antiossidanti che vanno solamente a modificare il meccanismo di equilibrio che si crea tra i vari sistemi tamponi dell'organismo, andando a creare quindi una situazione di stress ossidativo che, se protratta nel tempo, porta a variare problematiche per la salute. Cioè, che cosa significa tutto questo? Molto spesso l'assunzione di integratori di cui noi di fatti in una certa situazione non abbiamo bisogno, possono, piuttosto che fungere da antiossidanti o fungere da sostanze adiuvanti, possono addirittura innescare un meccanismo ossidativo in quanto altro l'equilibrio tra le sostanze che noi andiamo a dare, e quindi di conseguenza sovraccaricare l'organismo e creare processi ossidativi e radicali. Dato lo stile di vita della popolazione al giorno d'oggi, è assolutamente fondamentale introdurre con l'alimentazione tutta una serie di molecole antiossidanti, come per esempio i pigmenti vegetali, polifenoli, bioflavonoidi, vitamina C, vitamina E, betocaroteni, la provitamina A in effetti, oppure micronutrienti ed enzimi, selenio, radio, mutazione, enzima, vitamina, un piccolo accenno a quello che avevamo detto nella slide precedente. Tutto questo non può essere introdotto a casaccio in maniera così anomala, senza un motivo e in maniera esterna, senza tener conto di quello che succede in vivo, perché noi sappiamo che i vari oligoelementi, le varie sostanze, molto spesso vanno a interagire in un modo che noi non conosciamo. Ecco per cui è importante, soprattutto nell'integrazione, partire dall'integrazione naturale per poi integrare laddove veramente occorre l'integrazione. Gli antiossidanti sono classificati in due grandi divisioni, a seconda se sono solubili in acqua, quindi idrofili, o nei lipidi o idrofobi. In generale gli antiossidanti idrosolubili reagiscono con gli ossidanti nel citoplasma cellulare e nel plasma, mentre quelli liposolubili proteggono le membrane cellulari dalla perossidazione lipidica, quindi hanno due funzioni diverse: una agisce nel citoplasma cellulare e nel plasma, la parte liquida appunto del sangue; i liposolubili invece agiscono a livello di membrane, evitando la perossidazione lipidica. La quantità di protezione fornita da un antiossidante dipende quindi dalla sua concentrazione, dalla sua reattività verso la particolare specie reattiva dell'ossigeno considerata e lo stato degli antiossidanti con cui reagisce. Alcuni composti contribuiscono alla difesa fornita dagli antiossidanti, chelando i metalli di transizione e prevenendo così l'effetto catalitico che questi forniscono nella produzione di radicali liberi nella cellula. Quindi creano dei processi metabolici di chelazione ed altri, che non stiamo qui a vedere in maniera particolare, è un argomento che può essere sicuramente approfondito in maniera individuale nello studio, che vanno praticamente a fornire una protezione per quello che è l'aspetto dei radicali liberi. Molto velocemente, ci sono le concentrazioni delle varie sostanze antiossidanti, come sono quelli solubili in acqua e nei lipidi e come sono distribuite come concentrazione in sera umana nei tessuti, in particolar modo nel fegato. L'acido ascorbico è un antiossidante tipico, la famosa vitamina C, è un monosaccaride, si trova sia negli animali che nelle piante, negli umani non può essere sintetizzato tale e quale, per cui deve essere introdotto con la dieta, ed è facilmente eliminabile, per cui un eccesso di vitamina C non crea problemi di tipo tossico. Questa è la formula del glutatione. Il glutatione forse è uno dei più potenti antiossidanti in natura e viene utilizzato, viene sia prodotto ma anche viene utilizzato anche come apporto esterno farmacologico negli stati di stress fisici, somministrato per via endovena con soluzioni. il meccanismo dei radicali liberi appunto nella perossidazione lipidica, vediamo che cosa succede. Parlando appunto di glutatione, è un peptide, quindi un aminoacido contenente cisteina, che si trova nelle forme di vita aerobiche, è sintetizzato nelle cellule dei suoi costituenti, gli aminoacidi, e non è richiesto nella dieta. Il glutatione mantiene le sue proprietà antiossidanti finché il gruppo titolo presente nella cisteina, il gruppo tiolo, che è la parte attiva presente nella cisteina, è un agente riducente e può essere ossidato e ridotto in maniera reversibile. Cioè, il glutatione mantiene le sue proprietà antiossidanti finché è mantenuta la sua costituzione, quindi è importante mantenerlo in una condizione ottimale di funzione. Poi abbiamo la melatonina. La melatonina è un forte antiossidante che può facilmente attraversare le membrane cellulari e la barriera ematoencefalica. A differenza di altri antiossidanti, la melatonina non percorre un ciclo redox, che è l'abilità di una molecola di essere soggetta a ripetute riduzioni e ossidazioni. Quindi vive come tale e agisce come tale, senza essere soggetta a queste reazioni redox. Poi abbiamo la vitamina E. La vitamina E è il nome collettivo di un set di 8 tocoferoli, cioè comprende 8 sostanze che sono relazionate tra loro e sono vitamine antiossidanti liposolubili, quindi sono vitamine che si possono accumulare e quindi dare anche effetto tossico, per cui bisogna fare attenzione. Di queste, l'alfa tocoferolo è stata quella più studiata, data appunto la sua elevata biodisponibilità nel corpo, che preferenzialmente assorbe e metabolizza questa formula come tale, quindi noi assumiamo vitamina E come alfa tocoferolo. La forma alfa tocoferolo è la più importante come antiossidante liposolubile, protegge le membrane cellulari dall'ossidazione reagendo con i radicali lipidici prodotti nella reazione a catena della perossidazione lipidica, quindi ci protegge la membrana dalla perossidazione lipidica. Abbiamo addirittura delle sostanze che possono avere un'azione pro-ossidante, come vediamo in questa reazione schematizzata, quindi addirittura avere un'azione non favorente ma producendo l'ossidazione. Ad esempio la vitamina C ha un'attività antiossidante quando riduce sostanze ossidanti come il perossido di idrogeno, ma può anche ridurre ioni metallici che portano alla generazione di radicali liberi attraverso la cosiddetta reazione di Fenton, che è quella schematizzata. Quindi teniamo conto anche di questa seconda possibilità che possono avere gli antiossidanti. Poi ci sono sistemi enzimatici veri e propri che hanno un'azione antiossidante, come quella schematizzata in questo caso, l'ossigeno che viene trasformata in superossido, grazie al superossido desmutasi produce perossido di idrogeno e che grazie alla perossidasi catalasi produce alla fine H2O, quindi acqua, quindi eliminando gli H2, quindi un'azione antiossidante di riduzione ossido riduttiva. Poi possiamo in questo caso accusare il ciclo metabolico enzimatico per la detossificazione di specie reattive dell'organismo, dell'ossigeno, cioè così come avviene per esempio di composti chimici antiossidanti, anche le cellule sono protette contro lo stress ossidativo grazie ad una rete interattiva di enzimi antiossidanti. Qui il superossido, per esempio, rilasciato da processi come dalla fosfilazione ossidativa, che è un processo metabolico all'interno della cellula per produrre energia, è dapprima convertito a perossido di idrogeno e successivamente ridotto ad acqua, quello che abbiamo visto precedentemente. Quindi la produzione di acqua in questo caso va a migliorare l'effetto ossidativo che viene a livello della cellula. Quindi che cosa possiamo dire che come considerazione finale sui radicali liberi antiossidanti? Il nostro sistema di bilancio ossidativo funziona su equilibri complessi basati sulle relazioni tra le varie molecole pro e antiossidanti. C'è sempre un rapporto di equilibrio. Le molecole antiossidanti agiscono spesso interagente tra di loro, in quanto una singola molecola avrebbe un campo d'azione limitato ad un paio di radicali liberi. Per questo motivo solo l'efficace interazione tra loro porta ad un risultato finale. Quindi è l'unione che fa la forza in questo caso. Ultimo, obiettivo finale, quello di riportare l'omeostasi a livello cellulare. Il miglior modo per contrastare l'inevitabile invecchiamento cellulare è seguire uno stile di vita attivo e una corretta alimentazione. Quindi fondamentalmente, come si diceva prima in qualche, su qualche altra slide, noi quando introduciamo gli antiossidanti dobbiamo farlo in maniera naturale in primis. Quindi si può pensare di integrare l'alimentazione con vitamine e minerali, soprattutto in casi quando c'è una dieta ipocalorica, per chi vive in una città inquinante, per chi pratica sport di resistenza, quindi c'è un consumo eccessivo per la produzione di radicali liberi eccessivi, quando si è superata la soglia di una certa età, di 40 anni, dove i processi chiaramente di invecchiamento cellulare creano più radicali liberi, oppure abitudini eccessive di fumo e di alcol. Comunque l'equilibrio, il segreto per la salute nell'alimentazione, che è quello che può dare di meglio, mentre gli altri vanno utilizzati solo in casi in cui veramente c'è carenza.